Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Storia agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti collaterali non del giovedì. Oggi ci occupiamo di salute preconcezionale e della situazione pediatrica in sanità. Il CESP, Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, promuove la salute preconcezionale, gli stili di vita da adottare e i punti importanti da sapere per favorire la procreazione. Dal 1 marzo è disponibile una webserie settimanale della durata di 5 minuti, le cui puntate tratteranno diversi temi legati alla fertilità, come ci racconta la professoressa Maria Luisa Di Pietro, associata di medicina legale e direttrice del CESP, Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica. Professoressa, benvenuta.
Grazie, ben trovata.
Professoressa, partiamo da un'evidenza. L'Italia ha un tasso di natalità tra i più bassi nei paesi europei e il 15% delle coppie hanno problemi di fertilità. Ora, non ci interessa in questa sede parlare delle cause sociali che possono portare a questa frenata nelle nascite, ma di quelle legate alla salute. Perché quando si decide di avere un figlio non è così scontato che arrivi?
Le ragioni possono essere tante, tra cui il ritardo nella ricerca della prima gravidanza, problema che riguarda la donna perché ovviamente aumentando l'età si riduce il potenziale fertile, ma che ormai riguarda anche l'uomo. Perché se da una parte c'è una situazione della vita fertile che si chiama menopausa per la donna, ormai è stata individuata anche una situazione corrispondente dell'uomo che è l'andropausa. Sicuramente meno frequente, meno evidente di quella che normalmente, fisiologicamente è presente nella donna. Però anche nell'uomo il potenziale fertile si può ridurre sia per problematiche legate agli stili di vita ma anche per azione di fattori ambientali e poi ci sono anche le situazioni patologiche, alcune possono essere facilmente prevenute, altre purtroppo accadono e quindi bisogna poi affrontarle.
Ce le può elencare e spiegare quali sono questi fattori?
Allora, sicuramente tra gli stili di vita sono molto importanti i comportamenti di consumo, quindi l'uso di alcol, il fumo e sostanze d'abuso. Poi ancora il tipo di alimentazione, perché accanto a questo lavoro sulla salute procreativa e sulla promozione della salute preconcezionale, il CESP si occupa anche dello studio della food insecurity, della insicurezza nutritiva e di come questa può influenzare la salute della persona nel corso della sua vita, quindi anche una alimentazione non equilibrata e con i macronutrienti e i micronutrienti adeguati può essere un fattore che può influenzare la fertilità futura. Abbiamo poi comportamenti legati anche all'attività sportiva, comportamenti legati ad esempio a condizioni di vita e quindi all'azione poi di fattori di stress e di malattia. Essere mentale sulla persona che quindi può influenzare anche la fertilità. Abbiamo tutta una serie di problematiche legate anche all'anticipazione dell'inizio dell'attività sessuale e quindi una maggiore esposizione sia ad agenti infettivi e quindi a malattie sessualmente trasmesse che possono poi influire e condizionare la fertilità della persona e sia una maggiore esposizione a fattori che possono con azione contraccettiva o comunque anche di tipo antidilatorio, possono influenzare la funzionalità, soprattutto nella donna, dell'asse ipotalamo ipofisi ovaio e quindi creare poi delle condizioni di difficoltà nella ricerca di una gravidanza. A questo si aggiunge tutta l'azione legata all'ambiente. Noi nell'ambiente di vita abbiamo una serie di fattori che possono influenzare la fertilità maschile e femminile, sia in alcuni ambienti di lavoro e sia in alcuni ambienti ambienti proprio in generale di vita, quindi abbiamo una serie di fattori con cui si viene a contatto che possono ridurre la fertilità. Si aggiunge tutta la parte legata alla prevenzione di alcune patologie che possono riguardare la donna o possono riguardare l'uomo, oppure la diagnosi precoce, soprattutto nell'uomo, di alcune condizioni patologiche che possono ridurre la fertilità. Uno tra tanti è il cosiddetto varicocele.
Professoressa, questa attenzione è una preparazione, una prevenzione che ovviamente non si deve fare nel momento in cui si decida di avere un figlio, è qualcosa che dovrebbe iniziare già nel periodo dell'adolescenza, quindi per prepararsi.
Esatto, quando si parla di salute preconcezionale, nell'ottica tradizionale si fa riferimento ai 3 mesi che precedono la ricerca di una gravidanza, a parte che è l'ottenimento di una gravidanza, a parte che è sempre una valutazione a posteriori, però i 3 mesi oppure il momento in cui si decide di ricercare una gravidanza, però possono trovare la donna e l'uomo impreparati. Impreparati da un punto di vista fisico, ad esempio, è molto importante che la donna arrivi con un BMI, cioè quindi con un indice di massa corporea adeguato alla gravidanza, ma mantenere il peso, perdere peso, soprattutto in una condizione, diciamo, attuale in cui è abbastanza frequente la tendenza al sovrappeso, se non all'obesità, non è una situazione che si risolve immediatamente e quindi c'è bisogno di tempo per riportare e ricorreggere uno stile di vita che è quello di tipo alimentare e riportare il peso a una condizione adeguata. Un altro fattore importante è l'aver assunto acido folico, perché noi sappiamo che oggi l'assunzione dell'acido folico nella donna ancora prima di iniziare la gravidanza, addirittura le indicazioni sono che la donna possa iniziare 5-6 mesi prima della gravidanza l'assunzione dell'acido folico, riduce enormemente la incidenza di malformazioni
della spina bifida.
È la spina bifida e quindi è molto importante che questa assunzione venga prima. Così come ci sono degli stili di vita legati a scelte individuali o a scelte collettive, ripeto, la condizione ambientale, che devono essere rivisti e corretti molto precocemente, quando inizia la vita fertile, quindi a partire dall'adolescenza, sia per l'uomo che per la donna.
Professoressa, per promuovere la salute preconcezionale avete realizzato una webserie, ce la illustra?
L'idea di questa webserie si è mossa dalla constatazione che solitamente ormai dopo 5 minuti, io lo vedo soprattutto con i miei studenti in aula o in generale quando si parla con le persone, dopo 5 minuti l'attenzione già comincia a ridursi. Allora ho pensato come possiamo mandare dei messaggi che siano brevi ma nello stesso tempo incisivi. Quindi ho cominciato ovviamente con il preziosissimo aiuto di chi all'interno della mia università si occupa appunto della comunicazione e dell'allestimento anche dei video, a immaginare questa serie che è iniziata appunto con 2 video dove sono io che presento il centro di salute procreativa e spiego da quale ottica della salute preconcezionale ci muoviamo, che ho definito, così come viene definita in letteratura, una salute preconcezionale nell'ottica della sanità pubblica, quindi a partire dall'adolescenza, per poi analizzare tutte le singole questioni. Ci sarà chi parlerà degli stili di vita, chi parlerà del problema della difficoltà di ottenere una gravidanza quando aumenta l'età della donna, poi mano a mano tutte le varie tematiche che riguardano la salute preconcezionale in generale, quindi ci sarà chi parlerà delle patologie dell'infanzia e dell'adolescenza, chi parlerà delle patologie maschili, dell'inquinamento ambientale, dell'influenza dell'ambiente sulla salute della donna e del bambino, chi parlerà del vaccino antipapillomavirus e della necessità di continuare lo screening per il cancro del collo dell'utero attraverso il pap test, chi parlerà dell'aborto spontaneo e degli stili di vita che potrebbero essere corretti per evitare l'aborto spontaneo. E così mano a mano si dipana tutta questa analisi, senza trascurare ovviamente la parte relativa a una riflessione. riflessione sull'antropologia e l'etica della sessualità e su un aspetto molto importante oggi, che è quello della cura del benessere mentale, perché il benessere mentale è anche collegato, il benessere psichico è collegato con la fertilità. Per poi arrivare alla fine della serie, che dovrebbe, diciamo, concludersi in 40 puntate una settimana, analizzando alcune tematiche che abbiamo indicato all'inizio di questa conversazione, e cioè le questioni che sono alla base delle condizioni di denatalità, in maniera tale da chiudere in un certo senso il cerchio, perché seppur riuscissimo a rimuovere da quelli che sono le problematiche sociali e culturali che stanno portando alla riduzione, ormai speriamo prima o poi reversibile, delle nascite, però nel momento in cui si dovessero rimuovere tutti questi fattori, potremmo avere delle coppie che, pur desiderando un figlio, non riescono a concepire. E quindi lavorare a 360 gradi su questo aspetto importante, perché i bambini sono il futuro e sono anche la bellezza della vita.
Allora, ricordiamo che la webserie è disponibile sul sito internet del centro, del CESP, e sui canali social dell'Ateneo. Grazie, esatto, professoressa Di Pietro, per essere stata con noi. Le auguro buon lavoro.
Grazie. Anche a lei.
Era la professoressa Maria Luisa Di Pietro, associata di medicina legale e direttrice del CESP, Centro di Ricerca e Studi sulla Salute Procreativa dell'Università Cattolica. Si sono svolti la scorsa settimana, il 2 marzo, presso il Ministero della Salute, gli Stati Generali della Pediatria 2023 dal titolo Il bambino al centro dell'area pediatrica, promossi dal SIP, la Società Italiana di Pediatria, con la partecipazione delle istituzioni, delle principali società scientifiche, delle organizzazioni di area pediatrica, delle associazioni delle famiglie e dei media. Diverse le criticità evidenziate, di cui ora ci parla il professor Alberto Villani, responsabile dell'unità operativa complessa di pediatria generale e malattie infettive dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
Un cordiale saluto a tutti.
Professore, sono molti i temi che avete trattato. Iniziamo dal fatto che un bambino oggi non viene curato fino all'età maggiore dal pediatra scelto, ma a un certo punto della sua vita viene trattato da medici e specialisti per gli adulti. Perché?
Perché esistono delle normative di legge in Italia che prevedono, per quanto riguarda l'assistenza dei bambini nel territorio, quindi dai cosiddetti pediatri di famiglia, con una esclusività di cura fino al compimento del sesto anno di vita, e poi c'è la possibilità per i bambini di essere seguiti sia da uno specialista in pediatria che dal medico di famiglia, e in ogni caso l'assistenza pediatrica nel territorio è fino ai 14 anni di età. Diversa la situazione negli ospedali, ma quello che avviene paradossalmente negli ospedali è che soprattutto in alcune branche, prevalentemente quelle chirurgiche e l'ortopedia in primo luogo, molto spesso bambini anche piccoli sono assistiti da medici dell'adulto, ossia da professionisti competenti senz'altro nella loro specifica branca, ma che non hanno forse quella competenza pediatrica che può fare la differenza.
C'è ancora una disuguaglianza sul territorio nazionale in termini di aspettativa di vita determinata dal luogo in cui si nasce.
Corretto, questo è confermato. Chi nasce nelle regioni del sud e in alcune in modo particolari ha un'aspettativa di vita che può essere inferiore di 3-5 anni rispetto a coloro che nascono in alcune regioni del nord, in particolare attualmente del nord-est. Questo è un qualcosa che si verifica ormai da anni, che noi pediatri abbiamo sottolineato. Quindi in realtà viene meno un principio fondamentale, che è quello dell'equità delle cure, e anche nascere semplicemente in una regione del nord o del sud fa la differenza in termini di sicurezza della nascita.
Avete rilevato anche la mancanza numerica di pediatri, fatto che si riscontra anche nei medici di famiglia che superano il limite di pazienti. Da cosa dipende questa diminuzione di medici in generale e medici pediatri in particolare?
Da molti fattori. Uno è stato il fatto che accedere a medicina e poi alle specialità ha avuto una programmazione che non è stata, diciamo, rispondente a quelle che erano attese, come i fatti hanno dimostrato, ma anche una perdita significativa di valore della professione medica, nel senso che si è passati negli anni da una figura professionale che era rispettata, creduta, a un ruolo che è diventato sempre più difficile, senza arrivare a voler parlare di quello che sta accadendo negli ultimi tempi con aggressioni, con tutta una serie di situazioni inverosimili.
Questi ultimi 3 anni sono stati difficili per tutti, sia dal punto di vista economico che psicologico, e certamente i minori ne hanno risentito maggiormente con la chiusura delle scuole, sappiamo, e quindi delle relazioni sociali. Poi la guerra in Ucraina, le difficoltà in famiglia per la perdita di lavoro, sono aumentate le azioni autolesionistiche dei giovanissimi. È possibile affrontare questa emergenza?
È possibile, si deve affrontare l'emergenza tenendo conto che se non si ha una programmazione concreta e reale su una vera attenzione all'età evolutiva e alla pediatria, queste situazioni andranno sempre a peggiorare. Viviamo in una società nella quale non c'è molto spazio per l'età evolutiva, nascono sempre meno bambini ed è un fatto che non è solo economico, è principalmente culturale, non viene data giusta rilevanza all'importanza della nascita e della natalità nel nostro paese, non ci sono misure di sostegno concreto e reale all'età evolutiva, tant'è vero che non solo nascono pochi bambini, ma prevalentemente sono figli unici, e spesso i bambini sono abbandonati a loro stessi, nel senso che non c'è nessun luogo aggregativo, sicuro ed economico che possa garantire anche ai genitori da poter affidare i bambini in un ambiente tranquillo. In poche parole, si deve investire molto di più in tutta una rete di rapporti che favorisca sia la possibilità di far nascere più bambini, ma poi di saperli anche crescere in maniera tale che non arrivino a sentirsi soli e a doversi trovare impegnati in tutta una serie di attività terribili e tristissime, tra queste l'autolesionismo.
Professore, dagli stati generali di pediatria è arrivata quindi una fotografia dettagliata della situazione nel campo dell'assistenza pediatrica, con una conclusione: è fondamentale investire nei primi 3 anni di vita del bambino. Al netto dell'importanza evidente di questa asserzione, cosa si intende a livello pratico? Tutti questi punti che lei così chiaramente ci ha illustrato, come affrontare tutto questo?
Guardi, i primi 1000 giorni sono una battaglia che anche questa viene combattuta ormai da lustri dai pediatri italiani, ma anche a livello internazionale. Fanno riferimento addirittura a prima ancora che il bambino nasca, quindi dal concepimento. In realtà la pediatria si è sempre più orientata per essere la scienza dell'età evolutiva nel suo complesso, ma da prima della nascita, perché dobbiamo ricordarci che i bambini saranno gli adulti di domani, quindi se i bambini crescono in buona salute e sani, questo garantirà maggiori opportunità e possibilità di avere degli adulti sani. I primi 1000 giorni sono determinanti perché sia durante la gravidanza che nei successivi 2 anni di vita, i 1000 giorni sono proprio 270 della gravidanza e ciò che resta nei primi 2 anni di vita, nei 750-730 successivi, sono cruciali perché in questo periodo molto si può fare in termini di benessere per quello che sarà l'organismo per tutta la vita, ci sono studi che testimoniano questo, ma quello che è importante, ripeto, è un cambiamento totale di rotta, altrimenti saranno tutte misure palliative. La fotografia noi l'abbiamo fatta ormai da tantissimi anni, ma c'è, al di là di quello che può essere il clamore in alcuni momenti, un totale disinteresse per l'età evolutiva. Le cito l'esempio: quando escono i dati Istat che c'è il calo delle nascite, siamo arrivati ad avere meno di 400.000 nati in Italia, se ne parla per 1 o 2 giorni. Questo clamore sui disturbi del comportamento esprimono semplicemente quella che è la rabbia dei bambini che sono spesso abbandonati. Laddove ci sono delle condizioni economiche non floride, disagiate, tutti e 2 genitori che lavorano, i bambini sostanzialmente stanno soli, non hanno neanche dei punti aggregativi salubri, non c'è la reale possibilità di fare sport in maniera economica e tutelata, non c'è la cultura dell'educazione al bello che potrebbe essere fatta a scuola, l'Italia è il paese della bellezza, dell'arte, non c'è l'educazione musicale. Quando si domanda, dice, dottore, quant'è il tempo che un bambino può dedicare allo sport, 2-3 volte a settimana? La domanda è un'altra, quant'è il tempo che un bambino deve stare fermo? Il bambino deve muoversi, deve poter fare attività fisica tutti i giorni, quindi bisogna veramente fare un cambio radicale di atteggiamento, altrimenti questi problemi si andranno sempre più accentuando.
Professore, grazie per averci illustrato alcuni punti salienti degli stati generali di pediatria. Le auguro buon lavoro.
Grazie molto e buon lavoro anche a voi.
Era il professor Alberto Villani, responsabile dell'unità operativa complessa di pediatria generale e malattie infettive dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Un saluto da Eliana Astorri.
Stai ascoltando Radio Vaticana.